State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, uno dei podcast del mercoledì è quello sulla finanza e per farlo chiamiamo e siamo andati a disturbarlo anche in vacanza il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, buongiorno.
Buongiorno a tre, a quattro, a cinque, a sei.
No, oggi siamo solo in due.
Buongiorno
siamo
a tutti gli ascoltatori.
Forse gli ascoltatori sono più di due, questo ce l'auguriamo anche per, insomma, le tue risposte alle nostre domande, che a volte sono più confuse le nostre domande delle tue risposte, proviamo a fare meglio oggi.
Quello è un buon segno.
Beh, anche un buon segno che riesci poi a dipanare la matassa, perché insomma quando ti arrivano certe domande che sono 15 punti interrogativi insieme, per ora nella prima ce ne sono soltanto due di punti interrogativi. Partiamo dall'incontro, il quinto da quando è presidente, tra Donald Trump, che è un nostro amato e frequente ospite di questo salotto della finanza del mercoledì, e il suo omologo cinese Xi Jinping, incontro previsto per domani, però non sappiamo poi se accadrà o meno, ma intanto nel fine settimana scorso, al termine di due giorni di incontri serrati, i negoziatori statunitensi e cinesi hanno annunciato un'intesa preliminare che scongiurerebbe l'entrata in vigore di ulteriori dazi del 100% contro Pechino e spianerebbe la strada per questo, preparerebbe un po' il terreno, ecco, per questo incontro. Lo stesso De Donald si è detto fiducioso di poter negoziare un accordo direttamente con Xi Jinping. Quindi ti chiediamo non solo come arrivano i due leader a questo incontro dal punto di vista anche soprattutto finanziario e economico, ma chi, ecco, questa è più la domanda per il professore di finanza, chi ha da guadagnarci di più?
Ma allora, arrivano tutti quanti con delle belle palle de cannone, delle belle cannonate già tirate l'uno verso l'altro, quindi sostanzialmente il loro incontro è positivo, se non altro perché vuol dire che qualche tipo di accordo è stato fatto, se no i due leader non credo si vedrebbero. È importante notare che noi continuiamo a leggere e ricevere informazioni da parte americana, però per capire effettivamente quello che succede devi anche andare a cercare se ci sono delle conferme da parte cinese, perché se no sentire soltanto una voce può a volte essere fuorviante. Chi ha da guadagnare? Ma abbiamo da guadagnare un po' tutti, quindi anche noi che viviamo in Australia e dipendiamo dal commercio internazionale, perché una migliore relazione tra queste due nazioni vuole effettivamente dire spendere meno soldi in munizioni, cannoni, sommergibili nucleari, eccetera, e spendere di più magari per cose che servono di più la nostra vita quotidiana, vale a dire se c'è un ospedale che funziona, se c'è una scuola che funziona, se ci sono delle strade senza buche, eccetera. Adesso io non so quante persone si alzino mattino e pensino ma meno male che mettiamo tutti questi soldi su sommergibili nucleari, anche se abbiamo le buche nelle strade e non abbiamo un ospedale che funzioni, va bene lo stesso perché quella è la cosa principale. Dubito che questo sia il caso.
Mi sembra di capire che tu non sia fra quelli che hanno invece il comfort di avere un bel sottomarino nucleare.
No, più che altro sai che cos'è il problema? Poi ritorniamo alla domanda. Ma il fatto è che anche in queste relazioni tra sommergibili nucleari acquistati e no, ci sono sostanzialmente dei costi e dei benefici. Per cui se i costi e i benefici sono equalmente distribuiti tra le due nazioni che fanno parte di questo accordo, perché no? Ma se i benefici sono da una parte e i costi sostanzialmente sono dall'altra, dice ma aspetta un attimo perché in definitiva i costi sono fatti con parte delle nostre tasse di adesso, sono fatti con debito aggiuntivo, con interessi che bisogna andare a pagare e quindi è lì dove sostanzialmente casca l'asino, dice vabbè io capisco tutta la strategia internazionale, il bisogno che c'è di fare questo e quell'altro. Però se dobbiamo avere un accordo dove i benefici, ripeto, sono in gran parte nella tasca di Peter e i costi sono invece nella tasca di Paul e tu ti ritrovi a essere, ahimè, il Paul della situazione.
Sei proprio un Paul, verrebbe da dire.
non è che la situazione è sexy. Però allora invece magari apriamo una nuova domanda, una di queste settimane. Però ritornando a questo, a quello che tu mi chiedevi prima, quindi bene che tutti e due si incontrino, perché questo è un segnale che qualche tipo di accordo c'è. Allora, abbiamo conferme più o meno da parte americana, da parte cinese non ti so dire, perché non esiste ancora una conferma ufficiale che dica sì, abbiamo questo incontro, quindi aspettiamo quella per essere effettivamente felici e stappare bottiglie di spumante o di prosecco. Chi ha da guadagnare? Abbiamo a guadagnare tutti, tutti noi che viviamo nel resto del mondo, quindi al di fuori di Cina e Stati Uniti, forse, ma per le informazioni che noi riceviamo, perché riceviamo più informazioni da parte, se vuoi, statunitense di quante non ne riceviamo da parte cinese, negli Stati Uniti ci sono tanti gruppi che hanno bisogno di avere questo accesso ai cinesi. Basta pensare ai produttori agricoli americani che si sono ritrovati a non avere più mercato, senza parlare poi di terre rare. Da parte cinese ci sono studenti che andavano a studiare tranquillamente negli Stati Uniti senza magari voler carpire nessun tipo di segreto, perlomeno se uno viene a studiare economia non è che hai un segreto strategico incredibile, che si sono ritrovati a essere visti come veramente un pugno nell'occhio, trattati malissimo, con visti cacciati via, eccetera. Per cui ecco, se c'è minore tensione forse è meglio per tutti quanti. E ricordiamo però ancora una volta che questo, visto che gli economisti sono quelli che vanno sempre a cercare causa-effetto, se tu vai a cercare la causa di questi scontri è difficile non guardare l'inizio dell'introduzione di questi dazi e il fatto di utilizzarli così in maniera strategica, senza avere nessun controllo parlamentare da parte americana, discussioni, accordi, eccetera. Semplicemente c'è uno che dice da oggi al domani ti metto questo, ti metto quell'altro, te lo tolgo, tu mi devi dare quello per non quell'altro. Per cui effettivamente una situazione molto, molto caotica, e ci possiamo soltanto augurare, come sai, si dice che se c'è una lotta tra due elefanti, chi ci mette l'erba che sta nel mezzo? Noi ahimè siamo nell'erba e siamo nel mezzo. E come tale ci auguriamo che i due elefanti se ne ritornino tranquilli a fare quello che facevano prima.
Ecco, anche perché nessuno, mi verrebbe da dire, vuole fare la figura del pollo qui, giusto per prendere il prestito.
Nessuno vuole fare la figura del pollo, e qui è il problema.
No, dicevo proprio del pollo, dicevo proprio del pollo, perché ha detto di Peter e di Paul, e quindi esatto. La figura del pollo non la vuole fare nessuno.
Esatto. Però ahimè ci sono dei poll, come si dice, che sono selezionati, e noi, sai, come quando tiri a sorte, noi ci siamo tirati a sorte di essere dei poll, per cui siamo in quel campo.
E felici di esserlo. Ora, l'Asia è il centro del mondo in questi giorni, anche perché c'era la 15ª assemblea dell'Asian, l'associazione dei paesi del sud-est dell'Asia, che tra l'altro è una famiglia che si allarga con l'ingresso del Timor-Leste, quindi la famiglia di 11 stati membri. C'erano però, c'era Donald Trump, c'era anche Anthony Albanese, che a margine non soltanto ha incontrato il primo ministro cinese, ma anche la neoeletta premier nipponica giapponese Sanae Takaichi, soprannominata la Margaret Thatcher del Sollevante, e avrebbe detto ad Albanese che i due paesi dovrebbero guidare gli sforzi per creare un Indo-Pacifico libero e aperto, e che dovrebbero aumentare la cooperazione nella regione del sud-est pacifico. Si parla sempre, Max, delle relazioni economiche tra Cina e Stati Uniti, ma ecco, passiamo ai cugini, Australia e Giappone. Che relazione c'è fra Australia e Giappone in questo momento?
Ma molto forte, perché i giapponesi sono il nostro terzo partner commerciale, per cui sono effettivamente molto importanti per i nostri produttori ed esportatori, e sono la seconda fonte di investimenti dall'estero in Australia, per cui sono effettivamente importanti. Ricordiamo che noi in Australia abbiamo dei limiti ben precisi e strategici sul tipo e la nazione che investe da noi, per cui non siamo aperti a tutto il mondo. Per esempio gli investimenti da parte cinese sono molto molto controllati e limitati, probabilmente molto più bassi di quello che sarebbero. Però il Giappone, dopo gli Stati Uniti, è la nostra fonte di capitale principale. Ricordiamo che in Australia, per quanto noi risparmiamo, non risparmiamo abbastanza, per cui abbiamo bisogno di capitale che importiamo dall'estero e che prendiamo dagli Stati Uniti e dal Giappone. Abbiamo tutta una serie di accordi strategici, quindi non soltanto per quanto riguarda scambi commerciali, ma anche per quanto riguarda la difesa, per cui forze militari australiane e giapponesi possono fare e fanno esercitazioni in comune, abbiamo scambi di informazioni e servizi a livello proprio di servizi segreti tra le due nazioni, abbiamo anche un'economia o due tipi di economie che sono molto complementari, perché il Giappone è molto avanti in tecnologie e manifatture e noi siamo fortunatissimi ad avere tutta una serie di risorse prime che abbiamo, per cui adesso nel momento in cui c'è bisogno di non soltanto tirare fuori materie rare, ma anche renderle utilizzabili per la manifattura, il Giappone potrebbe dare una mano, per cui sono effettivamente molto importanti. Per quello che dicevi tu, non mi sembra che ci siano problemi a navi che stiano andando nell'Oceano Pacifico e siano bloccate da una parte piuttosto che dall'altra. Per cui, da quello che io leggo e capisco, abbiamo già un sistema di libero scambio. Non mi sembra che ci siano navi che debbano circumnavigare zone particolari perché sia vietato l'accesso. Per cui il fatto di dire dobbiamo avere questo accordo strategico perché vogliamo che ci sia libertà di navigazione, libertà in questo momento c'è, però insomma, se uno toglie fuori parole che magari sono fatte per tranquillizzare una certa parte dell'opinione pubblica di casa, il Giappone è molto importante per noi, continuerà ad esserlo e in un certo senso siamo figli dello stesso papà, per cui è difficile
Cioè, fratelli.
non andare d'accordo. Siamo fratelli, magari potremmo essere fratellastri, perché magari la mamma non è la stessa, però il papà lo è e questo ci rende, se vuoi, più aperti ad avere un dialogo più profondo.
E incoraggiati da questa fratellanza con il Sollevante. Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani. Siamo partiti dall'Asia, quindi abbiamo toccato la Cina e la relazione con gli Stati Uniti, i cuginetti, l'Australia e il Giappone. E adesso torniamo proprio Down Under e parliamo di tasse, visto che non ne parliamo praticamente quasi mai. Cercando di vedere come si muove l'opposizione al riguardo. Perché? Perché la coalition ha rafforzato quella che era inizialmente una promessa elettorale, ovvero ha confermato di voler ridurre l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che in Italia, come suggerisce, si chiama IRPEF. La leader dell'opposizione, Susan Lee, ha dichiarato che si concentrerà sui lavoratori a basso e medio reddito alle prese con la crisi del costo della vita, più laburista, direi, come manovra che conservatrice. Come parte della sua promessa di fornire sollievo alle famiglie in difficoltà, la Lee ha promesso una serie di tagli. Te la faccio ascoltare prima.
We will have a plan at the next election to deliver personal income tax cuts to low and middle income earners to put more money back in their pockets. At the next election, personal income tax cuts will feature. So will managing a stronger economy.
Ecco, questa era Susan Lee che parla della sua intenzione, dell'intenzione della coalition di tagliare le tasse alla classe medio-bassa. Ma ci sono i margini nella nostra economia per dei veri tagli fiscali a questa classe, Max?
No, quindi se devi tagliare di lì, devi far entrare da qualche altra parte oppure devi diventare più efficiente e non spendere soldi in cose in cui in questo momento li stai spendendo. Quindi o effettivamente metti dei parametri di produttività su dove stai spendendo che sono molto più forti, quindi stai cercando di diventare più efficiente e per dirla in maniera più semplice, cerchi di fare diventare la torta che hai da ripartire più grande, appunto diventando più efficiente, oppure se la torta è quel che l'è e vuoi dare una fetta più grande al famoso Paul, devi darne una più piccola a Peter. E lì è dove diventa magari problematico andare a capire dove uno va a tagliare, perché Ci sono tante possibilità per tagliare spese che magari non sono completamente utili o hanno un ritorno immediato, e lì dove effettivamente hai bisogno di un discorso politico e un accordo politico che probabilmente all'interno della coalizione è ancora difficile da raggiungere. Per cui l'idea va benissimo, il fatto di aiutare la gente invece di spendere per programmi a lunghissimo termine, perché non serve a nessuno pensare a quello che succederà nel 2100, visto che saremo probabilmente non su questa terra in quell'anno, però la decisione difficile non è come spendere di più o come aiutare questo gruppo, ma dove andare a recuperare i soldi per poterlo fare.
E vedremo se a rimetterci sarà Peter o il solito Paul della questione, che di solito esce sempre spennato.
Comunque, è sempre lì, esatto.
Oggi quindi il nostro personaggio preferito è stato Paul. Chissà cosa ci riserverà la settimana prossima, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo Massimiliano Tani, grazie e buona giornata.
Certamente, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.